Let a perfect start a golden school. You live the golden rule. Sorelle e fratelli, questo è il Giubileo. Questo è il tempo della speranza.
Giubileo 2025. Il racconto dei mille volti della speranza. Leggilo, guardalo, ascoltalo. Su Osservatore Romano, Radio Vaticana, Vatican News.
Intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
La guerra è finita.
I have a dream.
The World Trade Center exploded.
Campioni del mondo!
Avemus Papa.
Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale.
Nel giorno in cui si parla per la prima volta di una tregua di 30 giorni tra Russia e Ucraina, andremo in Sud Sudan, dove le elezioni sono state rinviate al 2026, così come quelle del Myanmar, a 4 anni dal golpe militare. Infine parleremo delle conseguenze dei dazi nell'agricoltura italiana. Ben trovati all'ascolto da Michele Ragliar e da Alberto Giovannetti in regia e benvenuti a questa puntata del Mondo alla Radio che potrete commentare al 335-1243-722. Il Sud Sudan, dicevamo, lo stato più giovane al mondo, rischia di sprofondare ancora una volta nel baratro delle violenze senza fine. Da mesi ormai si fronteggiano le forze di difesa del popolo del Sud Sudan, che fanno capo al presidente Salva Kiir e alla milizia White Army, affiliata al Movimento di Liberazione del Popolo Sudanese, in opposizione legato al primo vicepresidente Riek Machar. La Repubblica, nata nel 2011, dopo decenni di scontri, ha già conosciuto l'orrore della guerra civile tra il 2013 e il 2018, spettro che ora sembra riprendere forma. Le elezioni previste per dicembre 2024 sono state rinviate alla fine del 2026 e potrebbero saltare gli accordi di pace siglati nel 2018. Per Christian Carlassarre, vescovo di Benzio, è necessario costruire la pace e ridare speranza alla popolazione. Ascoltiamolo al microfono del nostro vice direttore Massimiliano Menichetti.
Probabilmente rimane tra i paesi più poveri proprio perché dimenticato e abbandonato dall'interesse e sostegno internazionale, mentre è vittima delle dinamiche mondiali di sfruttamento delle risorse, petrolio in primis al momento, ma anche altre risorse, aggravato dal fatto che le istituzioni sono ancora povere e incapaci di stare dalla parte dei cittadini garantendo lo Stato di diritto.
Come vive la popolazione la situazione attuale?
La popolazione tende a vivere la situazione con rassegnazione. In fondo non ha mai conosciuto istituzioni capaci di garantire il dialogo sociale, la risoluzione dei conflitti senza l'uso della violenza e la stabilità economica per favorire l'impresa perché il lavoro produca ricchezza e sviluppo. La popolazione vive spesso di espedienti e chi si arricchisce lo fa perché coglie l'occasione, a volte anche in modo molto discutibile. Gran parte della popolazione fa conto sull'aiuto umanitario come un'opportunità importante, ma in questo momento anche questo aiuto umanitario viene messo in discussione.
Le elezioni sono state rinviate, ma sono fondamentali per rilanciare il paese.
Riguardo alle elezioni, sono un esercizio importante nel processo di democratizzazione del paese. Sono previste dall'accordo di pace come coronamento del processo, in seguito anche all'attuazione di molte altre risoluzioni. Una di queste risoluzioni è per esempio quella dell'unificazione dell'esercito nazionale, mettendo fine alle tante milizie che rispondono a vari capi o gruppi.
Negli anni passati c'è stato il tentativo di chiamare le reclute per un addestramento, ma non si è mai riusciti a posizionarle in tutte le regioni del Sud Sudan. Perché?
Permangono gruppi armati che non rispondono allo Stato Maggiore. Rimane una tribalizzazione di questi gruppi armati e qui sta il problema. E la politica ne sembra implicata, perché li usa quando possibile, pur non essendone totalmente in controllo, purtroppo, perché succede così con la violenza: quando la si usa, poi non si è più in controllo di quello che la violenza può fare dentro un paese. In questi giorni, infatti, seguiamo con preoccupazione l'azione del governo per cambiare il battaglione presente a Nasir. In questo tentativo si è scontrato con la milizia locale conosciuta come White Army, esercito bianco, che sono giovani reclute dei gruppi di opposizione contro il governo.
Torniamo alle elezioni. Perché lo slittamento al 2026?
Bisogna capire se ci sia davvero la volontà di raggiungere le elezioni o se anche nell'ambiente politico si voglia semplicemente mantenere la situazione che c'è con i suoi equilibri. Per la verità, equilibri molto labili, ma pur sempre equilibri. E credo che la questione per i nostri governanti sia proprio come sia possibile ad oggi tenere insieme il paese in questa situazione di crisi economica piuttosto grave, non cercando di mantenere gli stessi gruppi politici o gruppi al potere, ma piuuttosto di avere ad amministrare il paese persone competenti che siano in grado di rispondere alle gravi situazioni che si verificano a tutti i livelli, sia da livello di sicurezza nel paese, ma anche di sviluppo economico e anche nella cura della salute e anche a livello di educazione, dove davvero i ministri che sono incaricati siano in grado di mettere in campo un percorso che porti il paese ad essere migliore di quanto lo è ora.
Il Papa ha visitato il paese nel 2023 e ha ribadito con forza la necessità del coinvolgimento della comunità internazionale nel processo di sviluppo. Puntò il dito con forza contro le armi e lo sfruttamento. Qual è l'eredità di quella visita?
Il ricordo della visita del Santo Padre a Giuba è ancora molto vivido nella gente e certamente offre una grande forza e autorità al Ministero della Chiesa in un paese che chiede evangelizzazione coniugata con un processo di dialogo e riconciliazione. Una pacificazione che può realizzarsi solo quando la popolazione si riconcilia con il proprio passato e riconosce che non c'è altra via che quella di vivere la fraternità fra tutti i gruppi etnici presenti nel paese. Ci sono molti sudanesi che sono già sintonizzati su questo percorso, penso alla comunità civile, ma molti altri che sono ancora plagiati o manipolati per mantenere divisione e l'interesse parziale di alcuni gruppi.
Il Sud Sudan affronta anche il dramma delle alluvioni e del caldo intenso che provocano flussi di migliaia di sfollati interni.
Il cambiamento climatico è aggravato dal nostro comportamento e sfruttamento delle risorse naturali, per esempio il disboscamento presso le città per fare combustibile ha reso alcune aree delle piane senza vegetazione, luoghi di vita pressoché invivibili anche per la presenza di rifiuti ovunque. Ma un'altra questione è la gestione del bacino del Nilo, le dighe, la pulizia del fiume e quindi il flusso dell'acqua, gli argini che praticamente sono inesistenti. Il territorio della nostra diocesi nello Stato dell'Unità è coperto d'acqua per il 40% e circa 800.000 persone sono sfollate verso i luoghi più elevati, perdendo bestiame e le terre coltivabili. A rendere tutto più complesso c'è anche l'inquinamento prodotto dalle compagnie petrolifere, per cui l'acqua in prossimità delle loro fabbriche non è sicura. Ma tanta gente non ha scelta e attinge acqua anche se contaminata.
A questa situazione si aggiungono migliaia di profughi che scappano dal conflitto in Sudan.
Nel territorio, oltre agli sfollati, ci sono circa 130.000 rifugiati sudanesi che fanno conto sugli aiuti delle agenzie umanitarie. E quindi guardiamo oggi con preoccupazione alla politica internazionale di questo momento, sempre più scettica verso gli aiuti. C'è bisogno certamente di una riforma su modalità e pratiche, ma l'aiuto umanitario ancora rimane l'ultimo appiglio per tante persone che cercano vita e dignità.
E ora le altre notizie del giorno con la linea ad Alessandro Guarasci.
Sì, Michele, dunque le ultime notizie sulla salute del Papa di questa mattina dicevano che Francesco ha trascorso una notte tranquilla al Gemelli, dove ricoverato, ricordiamo, dal 14 febbraio. Anche questa mattina, come nei giorni precedenti, il Papa ha seguito gli esercizi spirituali in aula Paolo VI tramite un collegamento video, riferisce sempre la sala stampa della Santa Sede, la quale informa che il Pontefice ha proseguito le terapie e le fisioterapie respiratoria e motoria. Nel tardo pomeriggio si attende un nuovo bollettino con ulteriori informazioni mediche. Il rosario questa sera sarà guidato dal cardinale Kubagat. E parliamo dell'Ucraina, perché c'è cautela a Mosca rispetto alla proposta di una tregua di 30 giorni emersa ieri dai colloqui di Jeddah sul conflitto. Una fonte russa di alto livello ha dichiarato che Putin avrebbe difficoltà ad accettare l'idea del cessate il fuoco senza discutere i termini e ottenere qualche tipo di garanzia. La portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, all'indomani dei negoziati ha dichiarato che la formazione della posizione di Mosca non avviene all'estero, ma all'interno della Federazione Russa. E il segretario di Stato americano Marco Rubio avrebbe riferito che durante il vertice ucraino-americano appunto a Jeddah si è discusso di come potrebbe svolgersi il percorso negoziale. Ci sono state conversazioni su possibili concessioni territoriali alle quali Kiev sarà costretta per ottenere una pace con Mosca. Gli USA avranno oggi contatti con i russi. Rubio, riporta il giornale britannico The Guardian, esorta con forza i russi a porre fine a ogni ostilità, in quanto, viene detto, non c'è una soluzione militare per questo conflitto. Intanto il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione sul libro bianco della difesa che la Commissione europea presenterà la prossima settimana. Questa contiene indicazioni sul futuro della difesa europea, tra cui il cosiddetto piano Rearm Europe presentato dalla Presidente della Commissione Ursula von der Leyen. La risoluzione ha ottenuto 419 voti a favore, 204 contrari e 46 astenuti. Oggi la Camera Bassa del Parlamento olandese ha comunque appoggiato una mozione che indica il disappunto per la proposta Rearm Europe nella sua forma attuale e invita i Paesi Bassi a ritirarsi dal piano. Andiamo in Medio Oriente, perché qui si registra un aumento della tensione a Gaza. Secondo il sito della TV Al Jazeera, nelle ultime 24 ore l'esercito israeliano ha effettuato vari raid a Gaza, uccidendo almeno 8 palestinesi. E l'autorità nazionale palestinese condanna Hamas per aver avviato trattative con gli USA sul futuro di Gaza, affermando che ciò danneggia l'unità palestinese e viola la legge contro le comunicazioni soggette a soggetti stranieri. Poi tensione alta in Cisgiordania, dove le forze di difesa israeliane hanno demolito la casa di un palestinese, Ali Khal, che ha ucciso un uomo israeliano nel nord appunto della Cisgiordania. Bene, per ora è tutto, a te la linea.
Grazie Alessandro. 4 anni dopo che i militari hanno preso il potere con un golpe che ha estromesso il governo democraticamente eletto, la situazione in Myanmar si presenta molto frammentata in un paese su cui gravano gli effetti politici, economici e sociali della guerra civile che insanguina varie parti del suo territorio. Al microfono di Giada Aquilino lo sottolinea Matteo Fumagalli, docente di relazioni internazionali all'Università di St. Andrews in Scozia, proprio quando il capo della giunta di Nai Pigiau, il generale Min Aung Hlaing, ha dichiarato che le elezioni generali si terranno entro 10 mesi, tra dicembre prossimo e gennaio 2026. Ascoltiamolo.
Queste elezioni sono state annunciate più volte nel corso degli ultimi 3 anni e infatti la necessità dal punto di vista dei militari di svolgere queste elezioni era la causa principale, era il motivo principale che li ha portati a intervenire il 1 febbraio del 21. Ora, nel corso degli ultimi anni i militari hanno perso il controllo di territorio e della popolazione, per cui se anche riuscissero a svolgere le elezioni, come intendono fare, queste potrebbero svolgersi, diciamo, meno della metà del territorio, perché al momento la giunta militare controlla, diciamo, intorno al 40-45% del territorio della popolazione, per cui i risultati sarebbero perlomeno problematici, nel senso che sia come partecipazione popolare, che poi ovviamente riguardo alla legittimità del voto si aprirebbero una serie di problemi a causa del fatto che nel 2023 i militari hanno introdotto una legislazione che ha praticamente impedito ai partiti dei movimenti di opposizione di partecipare a nuove elezioni.
La maggior parte dei leader del partito della Lega Nazionale per la Democrazia di Aung San Suu Kyi è stata arrestata, ma quanto può essere incisiva oggi l'opposizione birmana?
Non c'è un'opposizione birmana al singolare, per il semplice motivo che parlare di Birmania al momento come uno stato singolo non riflette la complessa situazione sul terreno. Ci sono varie situazioni specifiche che variano in quelli che chiamiamo 6 o 7 teatri di conflitto. In ogni regione ci sono attori diversi. Uno dei problemi, non l'unico, ma uno degli ostacoli si è trovato di fronte all'opposizione, il movimento di opposizione nasce dal fatto che ci sono dinamiche locali molto diverse in varie regioni del paese, per cui riuscire a creare una coalizione che includa la Lega Nazionale della Democrazia, o meglio, chi succederà a questo partito che in pratica è stato sciolto, bandito dai militari, e organizzazioni affiliate a movimenti militari, è risultato molto difficile in questi anni.
Il paese storicamente, dall'indipendenza dalla Gran Bretagna in poi, è stato sempre costellato da insorgenze, insurrezioni su base etnica o nazionalista. Ma oggi quanto è forte l'opposizione di questi gruppi armati?
Nella regione dello stato del Rakhine, stato il nome dell'unità amministrativa in questo caso, cioè nel sud-est del paese al confine col Bangladesh, abbiamo un territorio che è prevalentemente controllato da un'organizzazione etnica chiamata Arakan Army, l'esercito dell'Arakan. Arakan è il nome storico dello stato del Rakhine, e questi controllano, diciamo, l'80-85% del territorio. Sono una delle organizzazioni più recenti, ma anche più solide, più forti, che sono state in grado di creare alcune istituzioni parastatali che forniscono alcuni servizi alla popolazione, diciamo giustizia, sanità, istruzione, pubblica amministrazione. Nell'est del paese abbiamo altre organizzazioni molto più vecchie di questa, come l'Unione Nazionale dei Karen o anche l'esercito dello Stato dei Wa, al confine o con la Thailandia o con la Cina, che controllano porzioni di territorio. Anche lì abbiamo delle istituzioni più o meno parastatali in cui lo Stato birmano è completamente assente, non controlla il territorio, però alcune parti di questa regione sono contestate, cioè alcune sono controllate dai militari, altre da queste organizzazioni. Abbiamo una situazione simile anche a nord, al confine con la provincia dello Yunnan in Cina, nello stato del Kachin, mentre invece nella zona centrale, diciamo del delta dell'Irrawaddy, attraverso Yangon, a salire verso Mandalay, la capitale Naypyidaw, la situazione è più fluida. Qui è dove la forza militare è più consistente, però comunque negli ultimi 3-4 anni abbiamo assistito a un'escalation di violenza incredibile in questa zona centrale.
Che influenza hanno i paesi limitrofi?
L'unico Stato che avrebbe la volontà e la capacità di intervenire è la Cina. Quello che interessa alla Cina è che i suoi interessi economici, il corridoio economico del sud-est asiatico, il controllo delle pipeline nel mare dell'Andaman, altri controlli tipo miniere, terre rare, non vengano messi a diventare la violenza sul terreno. Altri paesi più distanti, diciamo, la Russia sostiene diplomaticamente la giunta birmana, la Russia e la Birmania hanno ottimi rapporti a livello economico, energetico, di difesa, cooperazione militare, però ovviamente la Russia è occupata altrove, e anche l'Occidente.
I numeri di questa situazione umanitaria in Myanmar sono drammatici, sono stime tra l'altro, cioè i combattimenti tra le forze della giunta e i gruppi armati avrebbero ucciso più di 6.300 civili e provocato oltre 3 milioni e mezzo di sfollati. Ecco, nel corso di tutto il 2025, secondo l'ONU, circa 20 milioni di persone, quindi più di un terzo della popolazione del paese, avranno bisogno di aiuti umanitari. Il Papa ha pregato affinché si continua a invocare il dono della pace anche in Myanmar. Quanto è importante non spegnere l'attenzione su questo paese?
È importantissimo, perché è fondamentale mantenere l'attenzione, perché ci sono questioni di sicurezza alimentare, che sono una questione quotidiana per, come diceva lei, milioni e milioni di persone, per cui i problemi sono immediati, la crisi è immediata. La Birmania era un paese povero anche prima del colpo di Stato del 2021, però la pandemia, il colpo di Stato, le varie guerre che si sono susseguite hanno acuito in maniera consistente i problemi che erano preesistenti, per cui la risposta dovrebbe essere immediata. La realtà purtroppo è che nonostante la richiesta di aiuto delle varie organizzazioni internazionali, mancano i fondi. La situazione probabilmente non migliorerà a breve, visto che quelli che sono i maggiori donor internazionali, come gli Stati Uniti, stanno chiedendo le loro agenzie di cooperazione allo sviluppo.
E questo era il professor Matteo Fumagalli sulla situazione in Myanmar. Cambiamo pagina. Nuova fase della guerra a colpi di dazi tra gli Stati Uniti e i suoi partner commerciali. Le tariffe doganali al 25% su acciaio e alluminio chiesti da Trump sono entrate in vigore oggi, provocando la risposta dell'UE e di Pechino. La Commissione Europea ha annunciato che imporrà dazi su una serie di prodotti americani, dalle barche al barbon, alle motociclette, e a partire dal 1 aprile. L'UE esprime profondo rammarico per le misure adottate dal presidente Trump, ha affermato la presidente della Commissione Ursula von der Leyen, aggiungendo che la risposta europea è stata forte ma proporzionata. I dazi sono dannosi per le imprese e ancora peggio per i consumatori, ha spiegato. I posti di lavoro sono in gioco, i prezzi saliranno in Europa e negli Stati Uniti, ha insistito, dicendo di essere pronta al dialogo. Tra i prodotti europei italiani maggiormente danneggiati dai dazi ci sono i prodotti agroalimentari. Per il presidente di CIA, Cristiano Fini, gli agricoltori, CIA degli agricoltori italiani chiaramente, il rischio è che l'inflazione colpisca soprattutto i ceti più poveri. Ascoltiamolo.
Ma sicuramente è un momento molto complicato, la situazione geopolitica è complicata su tutti i fronti, non solo per l'agricoltura. È evidente però che i dazi che ha annunciato Trump andrebbero a colpire in particolar modo l'agroalimentare e in particolar modo alcune produzioni. Quindi noi scongiuriamo in ogni modo, con qualsiasi mezzo comunque, il fatto che Trump possa mettere questi dazi, anche perché sarebbe un problema per le aziende italiane che esportano verso gli Stati Uniti, ma sarebbe un problema anche per i consumatori americani, che si ritroverebbero a dover pagare di più le eccellenze del Made in Italy agroalimentare. Quindi è chiaro che ci sono delle produzioni più esposte perché esportano molto verso il mercato americano, stiamo parlando in particolar modo del pecorino romano che viene prodotto per il 90% in Sardegna, stiamo parlando dei vini DOP toscani rossi che esportano per il 40% verso gli Stati Uniti. E anche a livello regionale ci sono delle regioni che ovviamente sono più colpite di altre, la Sardegna che citavo prima, la Toscana anche, perché l'export agroalimentare di queste regioni è molto orientato verso il mercato americano, quindi ovviamente subirebbero un contraccolpo maggiore rispetto ad altri.
Presidente, l'Europa deve rispondere e soprattutto se deve rispondere, come deve rispondere?
Ma sicuramente il famoso detto dazio scaccia dazio è un detto che dobbiamo cercare però di evitare, perché in una guerra commerciale tra Stati Uniti ed Europa ci perderebbero tutti, e quindi chiaramente noi dobbiamo evitare questa ipotesi. È chiaro però ed evidente che occorre usare anche delle deterrenze nei confronti di Trump, quindi dobbiamo cercare in un certo modo anche di mostrare un po' i muscoli a livello europeo. Altri paesi lo hanno già fatto, come la Cina, come il Canada, come il Messico. Pare che qualche risultato lo stiano ottenendo, quindi anche l'Europa credo che debba fare valere la propria voce, soprattutto il fatto che il mercato europeo per gli Stati Uniti è un mercato molto importante, come lo è importante anche per noi il mercato americano.
Con i dazi potrebbe arrivare anche un aumento dell'inflazione, su questo non c'è dubbio, e questo potrebbe andare a colpire anche i prodotti agricoli, i beni di prima necessità. Questo è un problema per intere fasce di popolazione in Italia e non solo.
Assolutamente sì, il problema è che già abbiamo un potere di acquisto che è piuttosto basso e limitato, soprattutto in alcune fasce della nostra popolazione. Il tema del dazio si potrebbe riflettere più che altro sulla mancata esportazione e quindi abbassare il livello di consumi nel mercato americano, ovviamente si ritorcerebbe anche nei confronti delle nostre aziende, nei confronti dell'occupazione e anche l'inflazione, ovviamente, che peraltro già sta riprendendo leggermente a salire, sarebbe un grosso problema. Quindi danno su danno noi dobbiamo cercare ovviamente con tutte le nostre forze, e in questo ci agricoltori italiani si impegnerà parecchio, di scongiurare questi dazi.
E per chiudere, voi temete anche concorrenza sleale da parte di paesi extraeuropei, pensiamo del Nord Africa?
Ma sicuramente sì, perché poi in queste dinamiche e in queste guerre commerciali si infilano poi ovviamente altri interlocutori. Banalmente le quote di mercato che perderemmo noi a livello di agroalimentare sul mercato americano potrebbero essere rimpiazzate da altri prodotti provenienti da altri paesi, quindi questo è un rischio, e dopo andare a recuperare poi diciamo quella quota di mercato è molto complicato. Okay.
E con questo brano degli A, per il quale ringraziamo Alberto Giovannetti, c'è uno stacco musicale, poi torniamo per la seconda parte del Mondo alla Radio. Servizio civile è il tema di questa seconda parte del Mondo alla Radio. Sono più di 62.000 i posti messi a bando per i volontari, appunto, del servizio civile universale promosso dal Dipartimento per le politiche giovanili. Il termine per le domande era il 18 febbraio, ma in questi giorni sono iniziati i colloqui per i candidati. 61.000 i posti designati a operatori volontari da avviare in servizio in Italia all'interno di 2.324 progetti collegati a 386 programmi di intervento. Questi programmi si svolgeranno in tutta Italia, dalle grandi città ai piccoli comuni, in ambiti che spaziano dall'assistenza sociale alla tutela dell'ambiente, passando per la promozione della cultura e l'educazione. I restanti 1.383 posti sono destinati a progetti che si realizzeranno all'estero. Ne ascolteremo qualcuno dopo, attraverso 184 progetti e 34 programmi di intervento. I progetti di servizio civile universale hanno una durata variabile, lo ricordiamo, che va dai 10 ai 12 mesi di operatori volontari. Una volta selezionati saranno impegnati in un orario di servizio pari a 25 ore settimanali per una retribuzione di 507 euro al mese. Un grande successo, ci ha detto Laura Milani, presidente del CNESC, la Conferenza Nazionale Enti per il Servizio Civile.
Rispetto ai dati CNESC, diciamo, noi avevamo come enti CNESC quasi 21.000 posizioni a bando e abbiamo ricevuto più o meno quasi 43.000 domande. Quindi, diciamo, il riscontro è stato positivo in termini assoluti, con un rapporto domanda e posizioni di 2-1, e addirittura sul servizio civile all'estero il rapporto domanda e posti a disposizione è ancora più alto, di 3,2 domande per ogni posizione. Quindi quali riflessioni possiamo fare da questi dati? Uno, che l'interesse per il servizio civile all'estero dei giovani è molto alto, anche più alto rispetto a quelli in Italia, e quindi in prospettiva sarebbe interessante potenziare anche questa opportunità. L'altro è che anche le domande in Italia confermano un interesse alto dei giovani, quantomeno in termini assoluti. Poi, guardando invece i dati nello specifico, ci sono dei territori, diciamo, più forti e dei territori invece dove la copertura è un po' più debole.
Di che cosa c'è bisogno in questo momento, secondo lei, per sostenere davvero il servizio civile universale in Italia?
Allora, un'azione prioritaria è una comunicazione che sia strutturata e continuativa rispetto al servizio civile. E questo perché molti giovani non lo conoscono ancora. Ci sono dati di una recente ricerca del Dipartimento delle politiche giovanili che confermano che c'è ancora una percentuale alta di giovani che o non conosce il servizio civile o lo conosce superficialmente. E ancora il passaparola è lo strumento con cui i giovani vengono a sapere, a conoscere questa esperienza. Un dato positivo, perché significa che l'esperienza è positiva e io la racconto ai miei amici, alla mia, diciamo, sfera, no, di conoscenti, ma dall'altra vuol dire che tutte le altre azioni e la comunicazione istituzionale in primis invece è debole, soprattutto rispetto, ecco, penso all'informazione che potrebbe essere data ai giovani in modo continuativo nelle scuole e nelle università, Invece ancora oggi nell'orientamento il servizio civile non entra non nel programma di orientamento, e quindi se un giovane non sa di questa esperienza o la conosce superficialmente, come fa poi a parteciparvi?
Milani, c'è anche un problema fondi secondo lei, perché nel corso degli anni i fondi a disposizione del servizio civile sono andati a mano diminuendo, quasi che diciamo la classe politica, i partiti non comprendano davvero il valore aggiunto di questo intervento.
Allora, oggi possiamo dire che questo governo ha riconosciuto il valore del servizio civile stanziando per almeno un triennio dei fondi importanti, cioè per almeno un altro triennio è garantito un contingente di almeno 50.000 giovani. Questo quindi bisogna riconoscere a questo governo, è stato un passo importante. Quale sarebbe il passo successivo in prospettiva? Di rendere veramente stabile, diciamo, questo contingente minimo, no? Quindi di stabilizzare anche sia la proposta degli enti e la possibilità per i giovani di fare domanda. E per contro rafforzare, cioè raggiungere realmente l'universalità, cioè se tutti i giovani che lo vogliono fare, per mettermi nelle condizioni, ecco, di poterlo fare, bisogna veramente lavorare sul facilitare l'accesso, facilitare la conoscenza e in qualche modo portare anche quella semplificazione di tutti i processi che permette, diciamo, che sostiene sia il lavoro degli enti ma anche i giovani stessi.
Ecco Milani, c'è un interesse nei giovani nel fare il proprio servizio civile anche all'estero, magari in situazioni difficili?
Si sta attuando anche una sperimentazione sui corpi civili di pace, l'ultima annualità, ed è una sperimentazione diciamo per noi rilevante, perché significa, diciamo, sperimentare la presenza di giovani, di civili in zone di conflitto, e penso che il governo italiano, il Dipartimento delle Politiche Giovanili dovrebbe investire proprio potenziando questa finalità di difesa non violenta che il servizio civile ha e che diciamo è molto visibile, no, nella sperimentazione dei corpi civili di pace, soprattutto guardando anche al panorama internazionale, no, che è comunque caratterizzato da guerre, da riarmo, e quindi sperimentare anche delle forme di difesa non violenta penso che sia una via alternativa che varrebbe la pena, insomma, valorizzare e approfondire.
Quasi esauriti 51 su 57 i posti messi al bando da Caritas Roma per il servizio civile nella capitale italiana. A fare domanda sia ragazzi che vogliono completare il loro percorso di studi, sia ragazzi che vogliono capire meglio quale potrebbe essere il loro posto nel mondo, come spiega Andrea Guerrizio, coordinatore del servizio civile della Caritas di Roma.
L'elemento interessante di quest'anno è che più finalmente degli anni scorsi ho avuto modo di ritornare a incontrare tanti ragazzi prima che facessero domande, cosa che è una novità e che da quando il meccanismo di domanda è automatico attraverso il portale online era dal mio punto di vista purtroppo superato, nel senso che questo meccanismo ha sicuramente dei vantaggi per concreti per i ragazzi, impedisce quel primo contatto che magari ti fa capire che ti hai fatto un'idea sbagliata e quindi ti permette poi di orientare la domanda nel modo giusto.
Chi sono i ragazzi che fanno domanda per il servizio civile? Abbiamo un profilo?
Più che uno ne abbiamo molteplici di profili, nel senso che se vogliamo andare per macro categorie spaziamo dalla ragazza universitaria, prevalentemente evidentemente che studia materie legate al mondo del sociale, legate al mondo della solidarietà, quindi dalle scienze dell'educazione a quella che ai nostri tempi erano le scienze politiche, oggi ha tutte le sue ramificazioni varie, e che cercano un'attualizzazione di quello che hanno finora studiato. Nella nostra esperienza, in particolare come Caritas, poi c'è dall'altro lato invece la fetta più del ragazzo un po' più giovane, che è invece in cerca di comprensione di quello che vuole e deve essere il proprio futuro. Da un lato cerca nel servizio civile un momento di ritorno economico per quanto parziale, ma comunque un anno in cui qualche cosa si guadagni e che permetta di guardarsi un po' intorno in un mondo che possa anche diventare professionale. Appunto, sono forse i due estremi questi, direi, che sono delle realtà che incontriamo.
E invece gli ambiti in cui si può fare il servizio civile, sia in Caritas sia a Roma come quadro generale, cioè di che cosa c'è bisogno, come possono aiutare questi ragazzi a Roma?
Noi come Caritas operiamo in quello che è nella definizione anche del dipartimento, è l'ambito assistenziale. Noi appunto ci teniamo poi a che questo assistenziale ovviamente non sia interpretato come assistenzialista, e anche sull'assistenziale insomma cerchiamo di rivendicare l'aspetto più promozionale, più di incontro e più appunto di incontro con la persona. È fondamentalmente comunque appunto nell'ambito della relazione con la persona e della relazione con la persona in condizioni di disagio. Noi quest'anno abbiamo sei diversi progetti, cinque di questi in cinque degli ambiti che come Caritas poi sul territorio di Roma negli anni abbiamo identificato come tematiche rispetto alle quali essere presenti, e quindi due progetti in realtà sono dedicati all'ambito dell'accoglienza e dell'incontro con le persone migranti, uno a quello delle persone, dei giovani, dei minori non accompagnati in situazioni di disagio, uno è legato invece all'accoglienza e all'incontro delle persone senza dimora. E un ultimo progetto invece si differenzia un po' dagli altri perché è quello più specificamente animativo, formativo, legato a quelle che sono le esperienze degli uffici pastorali della Caritas, e quindi i ragazzi con noi svolgono un'attività un po' più dedicata alla ricerca e poi all'animazione nelle comunità parrocchiali piuttosto che nei gruppi scolastici o nei gruppi giovanili, quindi un po' più di formazione e attenzione ai temi, alla sensibilizzazione legata all'educazione alla pace, all'ecologia integrale e alle tematiche che sono significative poi un po' per tutti nell'ambito del servizio civile. Questi sono i macro ambiti. E oltre poi all'altro macro ambito, ma che appunto ha delle sue peculiarità specifiche, che sono quelle che è quello del servizio civile all'estero.
E allora raccontiamo un'esperienza proprio di servizio civile all'estero, e lo facciamo con la testimonianza di Claudia Cola Donato, 26 anni, che ha svolto il servizio civile a Bijak in Bosnia Erzegovina. Ascoltiamo il suo racconto.
Noi eravamo animatori psicosociali tendenzialmente, quindi ci recavamo all'interno dei centri di transito e di accoglienza che ci sono nei pressi di Bihać, che sono due, e svolgevamo attività con le persone ospitate all'interno di questi centri, attività un po' strutturate proprio per rendere un po' meno monotona la loro vita quotidiana, quindi servivamo bevande calde, giocavamo a giochi da tavolo, proponevamo attività un po' più di tipo educativo, come lezioni di lingua, attività creative, laboratori artistici, oppure attività sportive, e fondamentalmente appunto in base anche a quello che potevamo fare, che sapevamo fare, che ognuno di noi poteva portare, facevamo delle attività diverse per dare un po' di struttura alla giornata delle persone del campo, ecco.
Claudia, che cosa le hanno insegnato queste persone che poi solcano, diciamo così, la via balcanica per tentare di arrivare in Europa?
Allora, secondo me la cosa principale che mi hanno insegnato è che veramente la speranza è ovunque, cioè anche un po' implicitamente uno quando parte per fare questo tipo di esperienze pensa di trovare tanta sofferenza, perché comunque è un periodo sicuramente complesso della vita di queste persone, e in realtà trovare così tanta resilienza, così tanta forza, così tanta speranza e voglia di continuare ad andare avanti, mettersi in gioco e riprovarci anche quando la polizia croata li respinge, anche quando non va bene il tentativo di passare la frontiera, è sicuramente qualcosa che mi ha cambiato tanto e che mi ha insegnato moltissimo.
C'è qualche storia che in modo particolare le è rimasta dentro, che poi diciamo si è riportata in Italia?
Sì, a un certo punto c'era un ragazzo cubano con disabilità intellettiva che era rimasto da solo dentro al centro per famiglie, in realtà, ed era proprio da solo, nel senso che era l'unico cubano del suo gruppo, ed è rimasto lì per tanto tempo. Anche lui era stato respinto dalla polizia croata, anche abbastanza violentemente, e quindi poi dopo lui veniva tutti i giorni nel nostro social café. Si chiama Social Café, il posto dove noi portiamo avanti le attività, e lui soffriva anche di mutismo selettivo, quindi all'inizio proprio non si apriva. Poi a un certo punto ha iniziato a raccontarmi un pochino della sua storia, a raccontarmi un po' anche dei suoi sogni, dei suoi obiettivi.
Lei, nei mesi in cui è stata a Biac, che cosa ha verificato? Quali sono le aspirazioni di queste persone che poi vogliono arrivare in Italia? Quali sono i loro obiettivi?
È trovare una vita migliore. Sicuramente trovare una vita migliore, e questa cosa è proprio una convinzione incrollabile, cioè non importa anche se ti trovi il manganello della polizia davanti. Loro partono un po' perché alcuni scappano da conflitti davvero molto pesanti e quindi trovare una vita migliore in quel senso, altri non scappano da conflitti, ma comunque mi dicono, e poi anche quando arrivano in Italia, perché poi alcuni li ho anche rincontrati qua in Italia, mi dicono ne è valsa la pena, perché veramente non avete idea di come sia la nostra vita dall'altra parte.
Ecco, lei si è portata qualcosa con sé di quell'esperienza, qualcosa che poi in qualche modo ha cambiato anche la sua vita qua in Italia?
Certo, ma sicuramente mi porto la voglia di imparare dalle persone, cioè il sospendere il giudizio, chiaramente avere un'opinione a volte, no? In determinati contesti, però sospendere il giudizio e ascoltare per capire che cosa quella persona sta portando, perché sono storie davvero molto diverse anche dalle nostre, quindi sicuramente sono storie che possono insegnarci tanto, e questa, ecco sì, questa voglia di incontrare l'altro, sospendendo un attimo il giudizio e poi dopo vedendo un po' cosa succede in quell'incontro.
Il servizio civile universale, quello soprattutto fatto all'estero in aree di crisi, dovrebbe essere maggiormente pubblicizzato. Insomma, quanti ragazzi poi sanno davvero di questa opportunità, anche formativa per loro?
No, io sono stata facilitata, conoscevo anche l'ente, conoscevo la proposta, però sì, chiaramente andrebbe pubblicizzata di più, ma anche forse diversamente, nel senso che in questo momento i giovani non so se hanno tanto ben presente la proposta del servizio civile universale e che cosa comporti, ed è un gran peccato perché è una proposta incredibile.
E speriamo che questa proposta venga recepita da chi ci sta ascoltando come possibilità sia di continuare gli studi sia proprio come esperienza personale. Finisce qui questa puntata del Mondo alla Radio. Un saluto da Michele Raviar e da Alberto Giovannetti. L'appuntamento è come tutti i giorni alle 16.05 sulla Radio Vaticana con il Mondo alla Radio.
Wishing we could spend it together. I could be warm.